Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il piano di Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo rivelano fonti di stampa, prevista la cessione di Donbass e Crimea alla Russia. Traffico merci su strada, aumentati nel 2024 i passaggi di camion attraverso le Alpi, Pro Alps chiede al Consiglio federale misure più incisive. In Ticino, economia e sindacati davanti al governo, nuove discussioni su come applicare le due iniziative sulle casse malati, volontà per intese, ma nessun elemento concreto emerso finora. Dichiarazioni razziste e sessiste, espulsi dal centro di formazione con effetto immediato 5 allievi poliziotti della Svizzera orientale. Sempre più affari con Pechino, oramai la Cina il principale partner commerciale della Germania, Stati Uniti superati ancor prima dell'introduzione dei dazi. Stati Uniti e Russia starebbero dunque lavorando in segreto ad un piano in 28 punti per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo rivelano alcuni media statunitensi citando fonti anonime interne all'amministrazione Trump, mentre per il momento non ci sono prese di posizione ufficiali. A Washington troviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Che cosa si sa di questo piano, tra l'altro elaborato senza il coinvolgimento di Kiev e degli europei?
Dunque, premesso che, come dicevi tu, si tratta di indiscrezioni dei media non confermate ma neppure smentite dalla Casa Bianca, si tratterebbe di un piano in 28 punti modellato sul piano di pace proposto da Donald Trump per Gaza. A condurre le danze sarebbero l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. I due uomini ne avrebbero discusso in gran segreto per alcuni giorni a Miami alla fine di ottobre e le trattative dovrebbero sfociare in un memorandum d'intesa che farebbe da apripista a un nuovo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ma che cosa c'è, o meglio ci sarebbe, dentro il piano? Ebbene, secondo le fonti citate da Axios e Wall Street Journal, l'Ucraina dovrebbe rinunciare all'intero Donbass, anche alle aree non ancora conquistate da Mosca, dovrebbe ridurre della metà il suo esercito, nonché rinunciare ad armi a lungo raggio. In cambio gli Stati Uniti offrirebbero, non meglio precisate, garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa contro future aggressioni russe. Inutile dire che queste sembrano essere condizioni inaccettabili per il governo di Kiev.
Andrea, dopo il nulla di fatto dell'incontro ad Anchorage e il rinvio del vertice di Budapest tra Trump e Putin, la guerra in Ucraina sembrava proprio passata in secondo piano per la Casa Bianca. Adesso invece se ne torna a parlare. Per che motivo?
Ma direi che dopo il fallimento del vertice con Putin in Alaska, dopo avere più volte sbandierato un accordo imminente che poi inesorabilmente non si materializzava, Trump ha forse capito che gli fa più gioco tenere un profilo più basso. C'è stato un cambio nella forma, quindi più che nella sostanza. Poi è arrivato l'accordo in Medio Oriente con l'approvazione lunedì scorso del piano di Trump per Gaza da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ecco che allora l'amministrazione coglie la palla al balzo e cerca di raddoppiare, applicando lo stesso modello all'Ucraina, ma con gli ucraini a fare la parte dei palestinesi, verrebbe quasi da dire, viste le enormi concessioni che Kiev sarebbe chiamata a fare. Un'ultima considerazione riguarda Steve Witkoff, l'amico miliardario inviato speciale di Trump per l'Ucraina. Dopo il flop di Anchorage, Witkoff sembrava avere ceduto il testimone al segretario di Stato Marco Rubio, decisamente meno ossequioso verso Putin. Il fatto che Witkoff abbia ripreso il comando delle trattative con il Cremlino lascerebbe intendere che Trump sia ormai orientato a un accordo che favorisca il paese aggressore rispetto al paese aggredito.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. È sempre negli Stati Uniti. Donald Trump ha firmato la legge votata l'altro ieri dal Congresso, con la quale si impone al Dipartimento di Giustizia di divulgare tutti i documenti del caso Jeffrey Epstein, il finanziere morto nel 2019. In carcere, dove era stato rinchiuso con l'accusa di traffico sessuale di minorenni. Documenti che dovranno ora essere resi pubblici entro 30 giorni e la cui mancata pubblicazione aveva animato con toni duri il dibattito politico nel paese negli ultimi mesi. Dall'interno il numero di camion che attraversa le Alpi è nuovamente aumentato. L'obiettivo costituzionale di 650.000 veicoli all'anno è stato superato di 300.000 unità unità nel 2024, e quanto indica l'ultimo rapporto sul trasferimento del traffico merci. Una tendenza negativa dovuta a vari problemi, rivela il Consiglio federale, che intende intervenire con investimenti sulle tratte di accesso e incentivi finanziari. Non si è fatta attendere la reazione di ProAlps, che chiede al governo misure più incisive. Sentiamo Paola Latorre.
Per 20 anni la strategia di trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia ha funzionato, ma dal 2021 c'è stato un rallentamento e, come rivela l'ultimo rapporto, sono 950.000 i camion che hanno attraversato le Alpi nel 2024. Il limite fissato dalla Costituzione in seguito all'approvazione dell'iniziativa delle Alpi nel 1994 è 650.000. A promuovere l'iniziativa l'associazione che oggi si chiama ProAlps e che, di fronte al rallentamento del trasferimento, chiede un intervento deciso del governo. La presidente Nara Valsangiacomo.
Attraversare la Svizzera con il camion è troppo a buon mercato e quindi di conseguenza va adattata questa tassa sul traffico pesante, che permetterebbe naturalmente anche di avere più fondi da mettere a disposizione del trasferimento su rotaia.
E poi c'è l'autostrada viaggiante Rola, che a partire da metà dicembre non sarà più in funzione. Di conseguenza 70.000 camion rischiano di tornare sulle strade, ma non solo, sottolinea Nara Valsangiacomo.
Sappiamo che anche noi internamente c'è stata questa misura di ristrutturazione di IFFS Cargo, che ha essenzialmente smantellato la rete del traffico combinato interno, e per questo motivo vedo un grande rischio dell'abbandono di questo settore di logistica importante comunque per la Svizzera. Quindi ci vorrebbero delle misure che confermano la volontà di trasferire il traffico merci su rotaia da parte della Confederazione.
Un altro problema, rilevato anche dal Consiglio federale, è Alptransit. Il suo potenziale non è sfruttato appieno, perché le tratte d'accesso in Germania e in Italia non sono completate e si creano di conseguenza dei colli di bottiglia. La Svizzera, però, ha precisato il consigliere federale Albert Rösti, non finanzierà progetti sul territorio tedesco.
In Ticino si allargano le discussioni per capire come applicare le due iniziative sulle casse malati approvate dal popolo lo scorso 28 settembre. Dopo gli iniziativisti, ieri il governo ha voluto incontrare i rappresentanti di economia e sindacati, nonché i comuni. I dettagli con Romina Lara.
A una settimana dal secondo incontro con gli iniziativisti, il governo ha convocato le parti sociali. L'obiettivo sempre lo stesso: cercare un modo per far quadrare il cerchio. Per attuare le due iniziative, la politica deve trovare 500 milioni. Sindacati ed economia hanno messo sul tavolo le loro richieste. Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio.
Dovremmo fare attenzione di non tagliare gli investimenti, perché gli investimenti sono importanti per l'economia, ma abbiamo anche detto che bisogna saper risparmiare laddove ci sono degli esuberi e laddove ci sono degli eccessi, e questo l'abbiamo rivendicato più riprese, quindi, ma anche il Consiglio di Stato è d'accordo di intervenire su questi principi, bisognerà capire in quale misura.
Dopo un'ora abbondante di discussioni, le parti si sono lasciate senza grossi entusiasmi, ma con il buon proposito di provare a venirsi incontro, evitando polarizzazioni che penalizzerebbero ulteriormente il dialogo. Xavier Daniel, segretario cantonale del sindacato ACST, dunque siete disposti a sedervi al tavolo e negoziare?
Si può lavorare, si possono trovare soluzioni, ma che siano intelligenti, che siano logiche, che siano sostenibili. Di certo non accettiamo le mannaie come il taglio lineare del personale pubblico, come il taglio lineare dei mandati di prestazione. Qui per noi è una linea rossa, evidentemente.
Insomma, è già chiaro che non su tutto sarà possibile trovare una convergenza. Il governo ieri non si è espresso. In separata sede, prima delle parti sociali, ha incontrato anche i rappresentanti dei comuni, che da parte loro hanno ribadito innanzitutto le preoccupazioni per il preventivo 2026.
Dopo quelli registrati nel Canton Vaud, anche nella Svizzera orientale la polizia deve fronteggiare situazioni di razzismo e sessismo. 5 allievi sono stati sospesi con effetto immediato durante la formazione. Un caso che solleva interrogativi anche sui valori che devono guidare chi entra nelle forze dell'ordine. Ci dice di più Giulio Rezzonico.
Hat es Äußerungen gegeben, die diskriminierend sind, die sexistisch sind, die nicht tollerierbar sind für Polizisten.
Dichiarazioni discriminatorie, sessiste, che semplicemente non possiamo tollerare. Queste le parole di Jürg Zing, comandante della Polizia Cantonale Turgoviese e presidente del Concordato delle Polizie della Svizzera Orientale, intervenuto ai microfoni dell'SRF. Il centro di formazioni di Amriswil ha infatti confermato che l'esonero con effetto immediato riguarda 5 allievi poliziotti tra i 20 e i 25 anni, 2 dal Canton Grigioni, 1 dal Canton Turgovia e 2 dal Canton San Gallo. Le frasi incriminate risalgono ai mesi di ottobre e novembre e sono emerse grazie al lavoro di un ufficio esterno e indipendente. Pur non trattandosi di affermazioni pubbliche e quindi non rientrando nei criteri per un eventuale procedimento penale, secondo i vertici della Ostpol la gravità resta comunque evidente.
Ciò che conta è che il caso sia stato scoperto molto rapidamente, ha proseguito Zing. Questo grazie al nuovo centro reclami indipendente della scuola. Il sistema ha funzionato. Senza questa struttura il problema non sarebbe emerso. Una decisione pesante se consideriamo che in questo momento mancano agenti di polizia, ma per i comandanti della Ostpol resta una scelta inevitabile. Come ribadito anche nel comunicato stampa rilasciato, vale la linea della tolleranza zero verso ogni forma di bullismo, discriminazione o estremismo.
L'impiego di scioline fluorate contenenti PFAS è vietato da 2 anni in tutte le competizioni, ma il loro utilizzo negli allenamenti non è proibito. Una discrepanza questa che fa sì che molte di queste cosiddette sostanze chimiche eterne, che sono dannose per la salute e l'ambiente, continuino a circolare. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
A rendere attenti sull'uso di scioline contenenti PFAS i ricercatori dell'EMPA, del Laboratorio Federale di Prova dei Materiali. I campioni di neve che hanno prelevato lo scorso marzo sul tracciato della maratona engadinese, poche ore dopo la partenza dei corridori, indicano valori di PFAS relativamente elevati. Un dato sorprendente se si pensa che la Federazione Internazionale di Sci 2 anni fa ha vietato l'uso di scioline contenenti PFAS in tutte le competizioni e che la maratona engadinese ha inserito questo divieto nei propri regolamenti. Al di fuori delle gare però non ci sono norme da rispettare. Menduri Kasper, direttore della maratona engadinese.
Le scioline con PFAS sono state completamente vietate nelle gare e anche nella nostra maratona 2 anni fa vengono effettuati anche controlli, ma il problema è che il loro uso in allenamento non è ufficialmente vietato. Questa è la discrepanza, questa è la grande difficoltà.
I ricercatori ipotizzano che la gran parte delle PFAS presenti nella neve non sia dovuta alle cattive intenzioni degli sciatori. Ricordano che un blocco di sciolina può durare diversi anni e che praticamente tutte le vecchie scioline contengono queste sostanze nocive.
Durante la settimana della prossima maratona engadinese nel Marathon Village tutti avranno l'opportunità di recarsi in uno stand speciale e sottoporre i propri sci a un test per verificare la presenza di queste sostanze. In questo modo chi non è sicuro o non sa cosa ha messo sugli sci negli ultimi anni può verificare la presenza o meno delle PFAS e sarà anche un'opportunità per parlare con i partecipanti e sensibilizzarli ancora di più.
Le PFAS sono attualmente oggetto anche di discussioni e proposte di legge.
Un ultimo contributo ancora dall'estero prima di chiudere. La Cina è diventata il principale partner commerciale della Germania. Nei primi 9 mesi dell'anno la Repubblica Popolare Cinese è così riuscita a superare gli Stati Uniti negli scambi commerciali con la Germania. La cosiddetta guerra dei dazi introdotta dal presidente statunitense Donald Trump sembra così favorire in primo luogo la concorrenza di Pechino. Da Berlino Walter Rauer.
I dati sono stati forniti ieri dall'ufficio statistico tedesco e riguardano i primi 9 mesi di quest'anno. Da gennaio a settembre gli scambi commerciali fra la Germania e la Cina hanno raggiunto 186 miliardi di euro, superando quelli con gli Stati Uniti, scesi di quasi il 4% a 184,7 miliardi. Secondo molti analisti, questo sorpasso sarebbe una prima tangibile conseguenza dei dazi introdotti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui prodotti importati dall'Unione Europea. Soprattutto le esportazioni di auto, macchinari e prodotti chimici tedeschi hanno subito da allora forti flessioni. Al tempo stesso, la Cina sembra deviare verso i mercati europei molti prodotti esportati prima dell'introduzione dei dazi negli Stati Uniti. Nei primi 9 mesi di quest'anno, le importazioni tedesche di prodotti cinesi sono così aumentate di ben l'8,5%, mentre le esportazioni sono leggermente diminuite. Il ministro tedesco dell'economia Lars Klingbeil si trova attualmente in visita ufficiale in Cina e in una serie di incontri con i vertici politici del paese ha sottolineato l'importanza dei rapporti commerciali bilaterali. Il regime di Pechino ha promesso all'ospite tedesco l'abbattimento di tutta una serie di vincoli burocratici all'importazione di beni prodotti in Germania, garantendo anche una fornitura regolare e affidabile di terre rare, indispensabili a molte industrie automobilistiche e di armamenti.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento ed ascolto.